Il Post presenta Tienimi Bordone.
Sto mangiando un biscotto. Allora, qui il punto centrale della questione è se voi ci volete lasciare da soli a parlare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 o volete partecipare, volete fare gli abbonati del Post. Perché se volete fare quello, allora se avete un'esperienza di sport invernale di qualunque tipo, se abitate vicino ai luoghi dove si svolgeranno i giochi, se insomma pensate di poter contribuire a Tienimi Cortina e vi fa piacere, c'è un posto dove scrivere: eccomi qui, sono stata regionale di pattinaggio, di skeleton. Ecco, il posto dove scrivere è Tienimi Cortina, @ilpost.it.
Ma che non ha mica sentito tutti la manfrina del che freddo fa e del gioco olimpico.
Ha ragione l'Oreste stavolta, perché può essere che non abbiate sentito la puntata di venerdì. E allora comunque, se cercate, trovate nell'app del Post sezione podcast anche il lancio, lo spot che dice che seguiremo le Olimpiadi Invernali a partire da venerdì, finiamo il 22 tutti i giorni intorno alle 18, come abbiamo fatto per le Olimpiadi di Parigi, facciamo per le Olimpiadi di Milano Cortina. Si chiama Tienimi Cortina, MI finale di Tienimi vale per Milano, perché altrimenti c'è sempre nel sottofondo di qualunque cosa che contiene Milano e che prima ci mette un verbo, pulisci, tieni, amministra, un retrogusto proctologico. Fateci caso. Comunque, se vi va, noi siamo qui, e anche per non abbonati con Tienimi Cortina, da venerdì prossimo fino al 22, per ora TB.
Se sugli sci vi capita di perdervi, sorridete, smile, pensate che non è un male irrimediabile, sorridete, smile. Pensare
un po' di anni fa, Aaron Sorkin, che oggi è sceneggiatore per il cinema, adesso anche regista per il cinema, secondo me fa dei film che nella migliore delle ipotesi sono dei 6 al 7, perché sono verbosissimi e non sopporto queste nuove storie che racconta in cui ci sono sempre dei capi, degli eroi, delle figure apicali, pallosissime, che fanno degli spiegoni. Non mi piacciono, non mi piacciono. Ma Aaron Sorkin mi piaceva da matti prima, quando faceva delle grandi serie che raccontavano gruppi di lavoro che diventavano famiglie. L'ultima di queste serie racconta il dietro le quinte di un programma televisivo satirico che va in onda ogni settimana, come fosse il famoso Saturday Night Live. Però questo, nella finzione, va in onda da Los Angeles e per questo si chiama Studio 60 on the Sunset Strip. Nell'unica stagione che è stata prodotta di questa serie c'è una puntata che è molto divertente e molto educativa, che racconta proprio una cosa vera, che quando si fa qualcosa di seriale in diretta, un programma radiofonico in diretta, un programma televisivo in diretta, un'esibizione su un palco, un'esibizione a teatro, può capitare la puntata maledetta, l'episodio maledetto, la serata maledetta, quella in cui non c'è niente da fare. L'episodio si intitola The Disaster Show, cioè la puntata disastrosa, la puntata maledetta, appunto, e racconta una puntata che parte con dei presagi foschi e poi si manifesta nel suo orrore irrisolvibile. Per quanto si provi a risollevarla, cade sempre più in basso. Ed è un monito questa puntata, perché succede a tutti. Anche se hai avuto dei presagi, anche se all'orizzonte avevi visto le nuvole fosche, non hai dato retta a questi presagi, perché sennò non si vive. Se a ogni insicurezza uno dice «ah, tutto farà schifo», non campa. Quindi ti sei fidato, dai che non va male, dai che ci proviamo, e invece no, e invece sarà proprio il classico esempio di cui ti ricordi, perché le cose che vanno male poi te le ricordi sempre, le cose che vanno lisce sono identiche a altre cose che sono andate lisce. Questo è il destino crudele di chi si esibisce, ed è stato il destino crudele non di 8 e mezzo, di Lilli Gruber, dei suoi ospiti, dello studio, la rete, eccetera. No, è stata l'ospitata maledetta per uno degli uomini più ricchi d'Italia.
Leonardo Maria Del Vecchio, allora, lei ha ereditato un patrimonio stimato in oltre 7 miliardi di euro. Forse è più conosciuto per la sua ricchezza, per quello che finisce sui giornali e sui siti di gossip, le belle donne, le belle macchine, però in realtà lei è anche un imprenditore e un imprenditore autonomo. Ci spiega lei in poche parole chi è Leonardo Maria Del Vecchio?
Leonardo Maria Del Vecchio a questo punto appare ben vestito, ma molto molto impettito, anche un po' col sudorino al limite del pallone. Se ha un po' di leggerezza, di morbidezza, di senso dell'umorismo, la recupera, altrimenti rischia, e l'espressione non fa ben sperare. Lui risponde così.
Beh, come giustamente ha detto lei, un imprenditore autonomo come me e come molti si concentra di più sul fare piuttosto che sul pubblicizzare quello in cui investe e i risultati. Diciamo che penso che in questi anni di risultati ce ne siano stati molti. Ovviamente posso capire che facciano più notizia il gossip e le cronache rosa, e siano più, diciamo, leggibili dalla gran parte dell'audience, ma detto questo,
Leonardo Maria Del Vecchio parte completamente nel pallone, fa fatica a parlare, pause infinite, ripetizioni, vaghezza, proprietà di linguaggio da scuole medie inferiori, e poi si mette sulla difensiva, riesce anche a dire tra le righe che la gente non è in grado di leggere la sua grandezza industriale, che crede che lui sia soltanto amorazzi, spese e lusso, ma c'è ben altro. Non aiuta, qualche istante dopo, il coinvolgimento di Massimo Giannini per risollevare la situazione.
Adesso ci arriviamo, ma voglio subito far intervenire Massimo Giannini e anche Italo Bucchino. Chi è e cosa vuol fare Leonardo Maria Del Vecchio?
Chi è, insomma, se mi consente una citazione giovanottiana, intanto è un ragazzo fortunato, perché è nato in una delle più importanti famiglie della storia economica di questo paese e direi anche del mercato globale. Cosa vuol fare? Intanto deve dimostrare, come hai detto
Massimo
tu,
Giannini alimenta il sospetto che non siamo davanti a un grande imprenditore, ma siamo davanti a un nepo baby, siamo davanti a qualcuno che è nato e cresciuto in una famiglia giusta, e quindi adesso deve ancora dimostrare tutto, non lo sappiamo. Lui si sta vendendo male, quindi anche questo è un momento complicato. Risponderà poi Italo Bocchino cercando di prendere le difese e sostenendo che è una grandissima azienda, il Made in Italy, l'eccellenza, eccetera. Non vi faccio sentire le parole di Italo Bocchino per protesta, perché come spettatore abituale di 8 e mezzo io so sempre cosa pensa Italo Bocchino su qualunque questione. Mi pare troppo. Andiamo avanti con una domanda freudiana, violenta, di Lilli Gruber.
E dopo...
Sarebbe contento suo padre di lei, di quello che ha fatto in questi ultimi quasi 4 anni?
Penso di sì, e non solo di questi ultimi 4 anni, ma penso che se non fosse stato contento del mio lavoro non sarei stato accanto a lui e non sarei stato scelto come manager di riferimento all'interno della sua azienda.
Stai parlando di tuo padre, ricchissimo, è anche morto da non troppi anni. Ma non puoi metterci un minimo di umanità, perché l'umanità ti permetterebbe di uscire dalla palude di freddezza imprenditoriale, muro di incomprensibilità, e invece...
Sono completamente d'accordo sul fatto che ho ricevuto tanto
e vorrai restituire
da questo paese,
quindi.
E quindi
restituiamo.
È giusto è giusto e
restituire.
Lo vedo anche come un dovere
di restituzione,
anche un onore.
Restituiamo.
Cercare
di restituire qualcosa.
Grazie Lily Gruber, grazie. Che pensi alle persone a casa che si accartocciano cercando di far andare avanti questa intervista, che fa una fatica infinita. A un certo punto Del Vecchio si perde anche dentro a dei tecnicismi e le tre divinità che lo giudicano non riescono più a raccapezzarsi.
Media Company per me vuol dire creare un prodotto che si vende, che si possa vendere a aziende, che non sia solo, che non sia frammentario. Cosa intendo? Portare ad aziende non solo una consulenza, ad esempio, sul marketing, non solo il talent, non solo su che giornali o su che media, ma portargli un pacchetto completo e quindi creare un'agenzia media che possa unire talent, strategic marketing.
Sentite Lily Gruber come sospira quando sente strategic marketing, sospira con dolore.
Strategic marketing.
Questa è la sofferenza della persona che al di là di tutto si rende conto che l'intervistato sta dicendo delle cose inutili che nessuno segue, non sono neanche tanto chiare, le sta esprimendo male, sta proprio perdendo tempo e siccome si sta imbarcando in una frase lunga, in un periodo che sembra durare tanto, è un po' l'esperienza Elly Schlein, quando partono delle subordinate infinite e chi la sta intervistando dentro di sé sa che non solo non frega niente a lui o a lei, ma anche le persone che ascoltano da casa hanno preso in mano il telefono e stanno guardando TikTok. C'è anche la domanda sulla politica, in cui Del Vecchio dice di aver votato sia Renzi che Meloni. Si parla un po' di editoria, perché ci sono interessi nell'editoria. L'intervista finisce come fosco presagio di interviste future, perché se qua non la sistemiamo, Del Vecchio sicuramente avrà vicino delle persone che gli hanno detto va tutto bene, guarda, forse eri un po' emozionato all'inizio, però è stata una bella intervista, hai detto le tue cose. Allora, lo dico senza nessun interesse, solo per onestà. No, è andata malissimo, è stata un'intervista pessima che non ti puoi permettere. Hai due opzioni. La prima, non ti fai intervistare più, ti occupi dei tuoi affari, rilasci delle interviste a dei giornalisti molto selezionati quando si occupano di questioni economiche e finanziarie, quindi brevi risposte a questioni tecniche, non ti fai fare dei profili, stai lontano dai riflettori. La seconda è sbattersi, occuparsene, prendere atto del fatto che sei negato, o eri terrorizzatissimo e normalmente sei un drago ma ho il sospetto di no, oppure sei proprio negato, è un problema gigante, occupatene, fatti aiutare, pieno di professionisti del settore, per avere più sicurezza, più serenità, più scioltezza, parlare meglio, senza tutte ste pause, senza queste sette parole che usi. Li ho raccolti tutti e ho fatto un piccolo omaggio spiritoso che funzioni anche come monito per il futuro.
D'altro ci presti i mendicanti, il mercante di lui, il vostro oculista, ora vuole soltanto clienti speciali che non sanno che fare di occhi normali. Non più ottico ma spacciatore per improvvisare occhi contenti perché pupille abituali a copiare inventino i modi sui quali guardare. Seguite con me questi occhi sognati, fuggire dall'occhio e non voler ritornare.
Una cosa manager positiva. E i miei imprenditori di sicuramente di livello.
Che poi in un angolino mi è anche stato simpatico per qualche strano motivo. A domani.